Allora, il salmo che ci introduce alla nostra lettura di questa sera è il Salmo 42, che almeno nella Bibbia di Gerusalemme è intitolato come Lamento del Levita esule. Allora, dato che Tobia, Tobi, anzi, ci viene presentato nella sua condizione di esule, di deportato, questo salmo ci sintonizza con lui. Allora lo preghiamo sempre a cori alterni, uomini e donne, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Chiama l'abisso al fragore delle tue cascate, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Dirò a Dio, mia roccia, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora riprendiamo la nostra lettura del libro di Tobia, che la volta scorsa era stata appena iniziata, no? La volta scorsa ricordate, non ripeto naturalmente tutta l'introduzione che ho tentato di fare, e per chi non c'era vi invito da domenica vado a Grottaglie e quindi incontro il webmaster, chiamiamolo così, questo mio amico che è lui che cura il sito, per cui se non lo facesse lui non ci sarebbe il sito, e per cui io gli porto gli audio e lui, ecco, veramente in amicizia ci fa questo servizio, che devo dire che ho dei riscontri anche da parte di altri amici in giro per l'Italia, per cui così, non siamo gli unici, tanti fanno questo e credo che internet aiuta anche, no? E fra l'altro poi riguardo a questo di internet alla fine vi dirò anche un'altra piccola cosa, anche per chi vuole andarla a vedere, a sentire, a vedere. Allora, ricordo semplicemente questo, che noi stiamo leggendo un testo sapienziale, quindi un racconto, una narrazione, c'è niente di storico, nel senso di vicende effettivamente accadute che ci vengono raccontate, non c'è. Ci sono elementi che, di storia, però messi con molta libertà e non con l'intenzione di fare di nuovo un racconto storico, ma piuttosto di una parabola, un racconto che vuole narrare qualcosa di vero come senso, come direzione di cammino, no? In questo senso, per esempio, quando noi leggiamo i primi testi della Genesi, ormai credo che dovrebbe essere abbastanza tranquillo che non ci viene narrato come è stato creato il mondo, ma sono delle storie, delle narrazioni attraverso dei simboli per dire qualcosa di vero, di senso di vita, no? E non in senso, ecco, quella verità oggettiva, scientifica, no? Che ci sono tanti significati, no? Appunto, anche della parola verità. Verità come ciò che apre a senso, come apre significato, che apre cammino, che apre vita. Allora, quindi un racconto sapienziale. Noi avevamo cominciato a leggere i primi versetti, ricordate eravamo partiti appunto dal libro della storia di Tobi, figlio di Tobiel, figlio di Ananiel, ecco questa modalità ebraica che ricordiamo, che ritroviamo in tanti altri passi della scrittura, no? Cioè questo senso di che la propria identità è data in una storia. Io vengo da una storia, per dire chi sono devo dire da dove vengo, è bello questo, no? Cioè, per noi non è così immediato, no? Perché noi siamo, ormai siamo, forse qualcuno di noi è della generazione che ha ucciso il padre, non so se ci sono degli assassini tra noi, no? Cioè la generazione, quella di rottura, no? Cioè quella che ha avuto una cosa, no? Che ha avuto anche diversi significati, diverse cose, però certamente viviamo, no, in un tempo in cui non ricordiamo, anche la memoria, non soltanto la memoria a lungo termine, ogni tanto si vedono delle trasmissioni nel periodo pasquale, dato che il religioso va sempre, è una delle cose insieme al sesso che va, e per cui anche tante televisioni, tanti programmi che non si interessano normalmente, però facevano cose religiose, delle serie anche che facevano delle interviste a chiedere un po' su Gesù, no? La conoscenza che gli italiani in generale hanno di Gesù, per cui alcuni domandavano quando è nato Gesù e qualcuno diceva 1200. No, incredibile, cioè, non sembrava, okay, cioè, veramente, no? Quindi non è solo la memoria a tempo, ma anche la memoria a tempo breve, no? Cioè, Allora qui, ecco, questo di venire in una storia. In una storia che, per quanto siano dei nomi che ciascuno dice una persona, hanno tutti poi alla fine El, Tobi El, Ananiel, Adu El, Gabael. El è Dio, in ebraico, per cui è come dire una storia in cui è stato presente Dio in ogni generazione, in ogni generazione, e quindi anche nella nostra c'è il Signore, non c'è un tempo in cui Dio ci ha abbandonati, in cui Dio abbandona il suo popolo. E allora in questo tempo che è nelle mani di Dio, in cui Dio è presente, dice che al tempo di Salmanassa, re degli Assiri, egli fu deportato dalla città di Tisbe. Dicevamo la volta scorsa che non si sa, anche questa indicazione di Tisbe, non si sa dove è Tisbe, non è mai stata trovata, e quindi... Però il tempo storico è un tempo che invece... possiamo datare in qualche modo, fa riferimento alla distruzione del regno del nord di Israele da parte degli Assiri, e che sarà anche la deportazione delle 10 tribù del nord, fra cui appunto quella di Neftali. Io Tobi ho camminato nelle vie della verità e nella giustizia per tutti i giorni della mia vita, ho fatto molte elemosine ai miei fratelli e al mio popolo, deportato con me a Ninive, nel paese degli Assiri. Ecco, allora il racconto si apre con appunto la storia di Tobi, di cui ci viene detto che è un fedele e un giusto. Attenzione, giusto, come sappiamo, è qualcosa che ritorna tanto nella Bibbia, i Salmi, no? L'empio e il giusto. Ricordate che nel Nuovo Testamento anche Giuseppe verrà chiamato giusto, no? Allora giusto come l'uomo che tenta di vivere la corretta relazione con Dio e con gli altri. Vedremo che poi anche l'elemosina, ne parleremo più avanti nel testo, ha a che fare proprio con questo, no? Cioè quella relazione con un Dio che si rivela. Ricordate, ho camminato nelle vie della verità, dicevamo la volta scorsa, è quella verità che mi parla nella realtà. E allora il tentare di camminare nella verità è tentare di camminare nelle vie dove mi parla il Signore, dove c'è la vita. E la ricerca nei diversi modi di vivere, nelle diverse situazioni e diverse strade che incrociamo. La strada è naturalmente un'immagine simbolica, no? Cioè nel senso che poi uno incontra anche tante strade che deve prendere, anche se poi la sua vita la passa tutta in un posto e non va da nessuna parte, oppure se invece viaggia, c'è un cammino, c'è un camminare, no? Nella ricerca di dove c'è verità e di dove c'è vita, di dove c'è relazione. È interessante anche questo, no? La verità mi porta alla vita, perché mi porta all'incontro. Per noi cristiani fare verità non è semplicemente, come dire, no? Fare verità significa accendere vari fari, in modo che vediamo bene le cose, dare nome alle cose, che pure bisogna farlo, no? E quindi, come dire, uno sguardo, un lavoro più intellettuale, più della ragione, no? Che fa verità, che mette insieme i pezzi, no? Che collega i significati, che aggiusta il quadro, e io faccio verità. Questo sì, bisogna pur farlo, no? Però verità più profondamente è cogliere quella parola che è presente nelle situazioni della nostra vita e che le chiama ad autenticità, a verità, e che mette in relazione. Se volete, quando siamo nella falsità siamo più soli. Quando siamo nella falsità siamo più soli. Quando siamo nella verità o camminiamo nella verità si apre comunione. E allora lui viene deportato e un giusto che pur nella sua giustizia, dove ha cercato di camminare per tutti i giorni della propria vita, questo non gli toglie di essere travolto nelle vicende tragiche della storia, in quella storia molto tragica, cioè la distruzione di un popolo, di un regno. E, vedete, vi ricordate, dicevamo che questo è un testo del terzo secolo avanti Cristo, no? Quindi un tempo in cui Israele, la terra di Israele è sotto i Tolomei, il popolo è nella diaspora, per cui un tempo in cui poi Israele ne ha vissute di cose, no? Per cui, come dire, quello che nella Bibbia è pur presente, cioè la cosiddetta giustizia retributiva. Cioè, la giustizia retributiva è quell'idea che se tu ti comporti bene, no? Se tu cammini nel bene, ne avrai bene, no? Il Signore ricompenserà i giusti, no? Per esempio nei Salmi tante volte viene. Se ti comporti male, ne avrai male. Questa è la cosiddetta giustizia retributiva, che, attenzione, non è che non sia vera, cioè nel senso che tante volte è anche così, cioè nel senso che in tante situazioni lo vediamo, no? Cioè anche in tante relazioni, cioè laddove si lavora e si cerca di vivere sempre più nell'autenticità, a volte, no? Come dall'altra parte andare nell'altro senso. Quello che già nella Bibbia viene messo in crisi è che questa logica, questa giustizia retributiva, funzioni sempre. Funziona, ma non sempre. Se volete, la più grande, che poi magari prendo vita e aiuto del Signore, arriveremo a leggere, la più grande messa in discussione di questo è Giobbe. Che poi vedremo, l'autore conosce Giobbe, perché vedremo le vicende di Tobi in qualche modo lo ricordano. Un giusto che pure vive nella giustizia, eppure gli capitano queste cose, no? No, ha camminato tutti i giorni della sua vita, eppure viene deportato. Gli capita questa tragedia, no? E noi siamo dentro una storia in cui non pienamente redenta, no? Questa è una delle cose che io mi trovo più a dire alle persone che incontro, quando rispetto alle persone che siamo tutti coinvolti, ma in particolare nei momenti di prova, no? Alcuni gli viene dal cuore di dire: ma perché il Signore mi sta facendo capitare questo? No? Perché il Signore, e perché magari io prego e faccio anche, no, le offerte alla Chiesa, e perché sono contento, e non vengo, no? Come mai? Come mai? Cercare di aiutare a cogliere che noi viviamo appunto in un mondo che attende redenzione, dove crediamo che la redenzione è iniziata in Cristo Gesù e che sta avvenendo, ma non è piena. Per cui Tobi ci viene raccontato come un giusto che però è travolto, no, in quella Shoah, che significa catastrofe, di una conquista degli Assiri. Vedete, lui, attenzione, questo discorso che Tobi sta facendo in prima persona, io Tobi, e che continua e continuerà fino al capitolo 3, fino al versetto 6, con una memoria. Tobi sta facendo memoria. Vedremo, è in qualche modo il custode della memoria. Quando mi trovavo ancora nel mio paese, nella terra di Israele, vedete, lui dall'esilio è stato, all'inizio ci dice: guardate, io sono un deportato, sono un esule, e vedete, E questo è quello che Toby ci racconta, che lui ha vissuto, no? Il personaggio l'ha vissuto nella deportazione in seguito alla conquista degli Assiri, e che poi ci racconta appunto la memoria di quando lui era nel suo paese, nella terra di Israele, quando ero giovane. Tutta la tribù di Neftali, mio antenato, si era separata dalla casa di Davide mio padre, da Gerusalemme, la sola città scelta fra tutte le tribù di Israele per offrire sacrifici per tutte le tribù di Israele. Ricordate che questa storia noi la conosciamo? E nel senso che la conosciamo, abbiamo letto, quando abbiamo letto il secondo libro dei Re, le vicende legate alla divisione del regno. Ricordate che dopo la morte di Salomone, il regno, che ancora con Salomone era uno, si divide in due: il regno del sud, il regno di Giuda, con Roboamo, figlio di Salomone, e il regno del nord, le 10 tribù che si staccano, e Geroboamo, che era un funzionario di Salomone, diventa re. E cosa succede? Che nel nord, questo re, creando il regno di Israele, e in qualche modo il regno deve avere, non è soltanto un'entità politica, no? Ma per governare un popolo bisogna compattarlo anche culturalmente e religiosamente. Allora a Geroboamo gli viene in mente, vedendo che quelli del nord continuavano ad andare al Gerusalemme, al Tempio di Gerusalemme, di dire: no, momento, facciamo, no, anche noi, no, cioè, voglio dire, sai, creare un santuario, cioè la gente ci viene. Poi oggi il turismo religioso è una cosa di alto livello, cioè una delle cose che tira di più, per cui avere, no, luoghi dove Madonne piangono, no, e altre cose eccetera, la gente ci va. Ricordate quando ci fu la vicenda di Civitavecchia, tanti anni fa, intervistarono il sindaco nel servizio, e il sindaco cominciò subito a dire: beh, certo, bisognerà attrezzarsi per cominciare a fare degli alberghi, perché arriveranno i pellegrini, no? E giustamente. E allora, Geroboamo cosa fa? Fa due santuari, a Dan, dove è interessante che l'archeologia a Dan ha ritrovato, no? I resti, il perimetro del grande altare dei sacrifici. La zona del Tempio è stata ritrovata, e l'altro era Betel. E naturalmente la rilettura posteriore, che è stata fatta poi da quelli che sono rimasti, cioè da quelli di Giuda, no, vedrà questo come no, un'eresia, come qualcosa, no, che fra l'altro sarà anche una delle cose che vedremo, il grande peccato di Israele, che porterà, per il quale poi noi siamo stati deportati. E vedete, no? Allora vi dice: tutti i miei fratelli e quelli della casa di Neftali mio padre offrivano sacrifici su tutti i monti della Galilea, al vitello che Geroboamo, re di Israele, aveva fabbricato in Dan. Io invece andavo spesso da solo a Gerusalemme, durante le feste, come è prescritto a tutto Israele, con un decreto perenne. Allora, attenzione, di Neftali, tutti i miei fratelli, dice, offrivano sacrifici sui monti della Galilea, e al vitello che Geroboamo, è un ricordo, vedete, molto chiaro, no? Rispetto alla sua visione di questa cosa come il peccato. Tutti i miei fratelli peccavano, e io solo. Però attenzione, i miei fratelli. Cioè, Tobi non si taglia dalla sua storia, no? È solidale con la sua storia, di cui riconosce le cose che non sono andate, il peccato, però dei miei fratelli. È interessante anche questo, perché noi siamo una generazione che, prima dicevo, da una parte la memoria, però almeno per quella memoria che ha a che fare immediatamente con la nostra carne, cioè con i nostri genitori, con le nostre, siamo più sensibili, no? Cioè la psicologia, no? E per quanto poi non è che tutti l'abbiamo studiata, però è qualcosa che entra, no? E però ecco, per dire, poter cogliere le nostre relazioni più immediate, la nostra storia, le nostre vicende in una dimensione di dove sappiamo dire anche quello che non è andato e aver colto di aver preso a volte delle strade diverse, ma in una solidarietà. Cioè sono i miei fratelli. Sono i miei fratelli. Credo che a volte questo vale, e questo vale anche per i fratelli nella fede. I fratelli nella fede. Cioè, che significa vedere i nostri peccati e quando ci sono più eclatanti vederli e soffrirne, ma sono i nostri fratelli. Sono i nostri fratelli. E vedete, il fatto di questa solidarietà che vede il peccato e sceglie di andare da un'altra parte, da solo. Io invece andavo, camminavo, torno ancora, è un grande camminatore Tobi, è un grande camminatore, camminavo da solo a Gerusalemme. Vedremo poi nel corso della lettura che non sarà proprio solo, ma però dire da solo. Ricordate il Salmo 1? Salmo 1, il primo di tutti i salmi. Beato l'uomo che non segue il cammino degli empi e non entra e non va nella via dei peccatori e nel consiglio degli empi non siede. Adesso la nuova traduzione no, dice più o meno in qualche altra forma, più o meno la stessa cosa, no? Interessante perché dice beato l'uomo, singolare, che non, cioè comincia a definire la beatitudine dell'uomo come un cammino dove uno è capace di dire rispetto agli empi, i malvagi, vedete gruppi, beato l'uomo che sa dire no, sa dire no. Non è sempre facile, e poi sappiamo che gli inquinamenti, no, il male tante volte è mentalità, è incredibile, è mentalità, no? Cioè in alcune zone d'Italia, del nostro sud, cioè la mentalità mafiosa è una mentalità, uno pensa così. Uno pensa così, cioè proprio lo respira dalla famiglia, no? Cioè, ma senza essere presi da questo, necessariamente, cioè grazie a Dio da una parte, no? Sappiamo che certe mentalità del così fan tutti è qualcosa che... Cioè con la tranquillità poi di celebrare la messa, di prendere la comunione, di pregare il Signore, eccetera, no? E tranquillamente, dall'altra parte, essere in una mentalità, no? Empia. Empia. Questa è la tentazione di sempre, no? La tentazione di sempre, nel secolo passato ne abbiamo visto di queste cose, no? Ai cappellani militari o che non so, che in Argentina confessavano i desaparecidos che poi venivano fatti buttati in mare o eccetera, no? E che poi celebravano messa, cioè. Allora ecco, qui c'è un dire io camminavo da solo a Gerusalemme. Io camminavo da solo a Gerusalemme. Durante le feste, come è prescritto a tutto Israele, vedete, a tutto Israele, cioè l'indicazione è per tutti, Il Signore non desiste dal suo desiderio di coinvolgere tutti nella vita, tutti chiama a Gerusalemme. Anche se poi nella vita non ci andremo fisicamente, però il Salmo dice che là siamo tutti nati, la nostra anagrafe è a Gerusalemme. Gerusalemme è come la città di Dio, no? Cioè quella Gerusalemme poi dell'Apocalisse che avrà 12 porte, ma senza aperte, dove tutti potranno entrare e uscire, no? Dove tutti i popoli verranno, no? Quindi tutti verso Gerusalemme. E mi affrettavo a portare a Gerusalemme le primizie dei frutti degli animali, con le decime del bestiame e la prima lana tosata alle pecore, e davo tutto ai sacerdoti, figli di Aronne, per l'altare, mentre le decime del grano, del vino, dell'olio, delle melegrane, dei fichi e degli altri frutti le davo ai figli di Levi, che celebravano il culto a Gerusalemme. Per 6 anni consecutivi cambiavo in denaro la seconda decima e andavo a spenderla ogni anno a Gerusalemme. La terza decima poi la davo agli orfani, alle vedove e ai proseliti uniti ai figli di Israele. Le davo loro ogni 3 anni e la mangiavamo secondo le prescrizioni ordinate a questo riguardo nella legge di Mosè e secondo le raccomandazioni fatte da Debora, madre di Ananiel, nostro padre, poiché mio padre era morto e mi aveva lasciato orfano. Vedete, è un uomo che pur camminando da solo cerca di vivere nell'ascolto della parola di Dio, e in particolare nelle indicazioni sulle primizie, sulle offerte, attenzione, ben di più rispetto a quello che qualche commentatore dice che probabilmente c'è anche un'ironia sottile, no? Rispetto a quelli che pensavano, ecco, che nell'osservanza della legge della Torah c'è il segreto per una vita felice, perché tutto ci andrà bene. Perché io sono andato sempre a messa, ho sempre pagato, ho fatto l'elemosina, per cui sono sicuro che mi andrà bene. Quasi che l'autore stesse dicendo: guarda, io te lo presento così, però attenzione, è il ricordo di un deportato, è uno che dall'esilio ti sta dicendo: io andavo, facevo. E poi notate anche questo, no? Che si faceva tutte queste cose che... però è anche un orfano, è un orfano, non solo un esule, ma anche un orfano, non solo è straniero, ma è anche orfano, che sono le due delle categorie insieme alle vedove, no? Come sapete, quelle tipiche, no? nella Bibbia, l'orfano, la vedova e lo straniero. E lui è due, è orfano. Ed è, nonostante tutta, no? E appunto è quasi, come ricordavo prima, ci ricorda Giobbe, questo innocente e che pure è un uomo solo. E quando divenni adulto presi in moglie Anna, donna della mia parentela, e da essa ebbi un figlio, al quale misi il nome di Tobia. E allora la vita va avanti nel matrimonio, nella gioia di poter avere un figlio. E dopo che mi ebbero deportato in Assiria e quando fui condotto prigioniero, arrivai a Ninive. Quindi queste vicende della storia che coinvolgono e lo sconvolgono, fra l'altro su quella ancora una piccola cosa, su questa, vi dicevo, questo possibile commento, cioè questo commento di una possibile interpretazione, no, di un autore che dice, vedi, fare troppo, eccetera, c'è un versetto del libro del Coelet che dice: non essere troppo giusto né eccessivamente saggio. Perché ti vuoi rovinare? Quindi Coelet, capitolo 7, versetto 16, poi andate a vedere. No. E, dopo che mi ebbero deportato, appunto, arrivai a Ninive. Ora, tutti i miei fratelli e quelli della mia gente mangiavano i cibi dei pagani, ma io mi guardai bene nel mangiare il cibo dei pagani. Allora la deportazione, l'andare in un ambiente straniero, gli usi, i costumi, e allora questo, i fratelli, gli altri che cominciavano a mangiare i cibi dei pagani, attenzione, non è soltanto una cosa, uno dice vabbè, no, cioè c'era quello da mangiare, dovevano mangiare quello, no, e sappiamo come nella Bibbia e ancora oggi, no, tra gli ebrei osservanti, il cosa mangi, come lo mangi, indica una relazione con Dio, un'osservanza. E allora e poi di per sé, come sappiamo, anche le invasioni culturali passano anche attraverso il cibo, no? Anche noi abbiamo, no, nell'influenza, per dire, americana, abbiamo cominciato a bere, no, delle bevande che delle generazioni precedenti non bevevano sicuramente, forse stavano anche meglio, ma quindi, no? Allora anche qui il mangiare che i cibi dei pagani è sempre quella tentazione, no, in una terra straniera, quella di assimilarsi, di perdere la propria storia, le indicazioni, come sappiamo, dei cibi che poi sono state codificate nella Kasherut ebraica. E attenzione, qui rimane, no? Io no, anche se i miei fratelli sì, questo rimane sempre. Quindi il prendere strade diverse e dire che gli altri stanno sbagliando, questi altri sono sempre i miei fratelli. Sono i miei fratelli. E siccome mi ricordai del mio Dio con tutto il mio animo, l'Altissimo mi fece trovare grazia e favore davanti al re Salmanassar, dal quale cominciai a provvedere per tutto il necessario. E va a Ninive e qui fa fortuna, cioè nel senso che le sue capacità, la sua abilità gli permettono di fare, di diventare un funzionario del re. Come sappiamo, questo non è nuovo nella Bibbia, no? Perché il primo grande esule venduto dai suoi fratelli, no? Ricordate, sarà Giuseppe, no? Che diventerà un... Ma anche nel libro di Ester, no? C'è Mardocheo, che diventerà anche qui un grande del regno. E allora, come dire, anche nella terra straniera, ecco, e anche lo straniero non è sempre nemico, non è sempre quello con cui bisogna scontrarsi, che tenta di assimilarmi a lui, no? Da cui io devo imparare a dire di no, ma l'altro... credo che anche questo sia, perché anche nella nostra vita, no? Perché se da una parte la dimensione dell'esule pellegrino ci appartiene non perché noi siamo in attesa della nostra vera terra, della nostra patria del celeste, per cui noi tutti ce la immaginiamo, non so se ce la immaginiamo neanche tanto, perché nel senso che non si parla tanto, non si predica tanto sulla patria celeste, uno dice no, le nuvole, e poi dice così, no, era il padre Spidlich, no, scherzava sempre dicendo, nonostante che noi preghiamo sempre, no, questo pellegrinaggio in questa valle di lacrime, nessuno la vuole lasciare così velocemente, no? Cioè, per cui tanto la chiamiamo valle di lacrime, no? Cioè, però vedete, la patria celeste, i nuovi cieli e la nuova terra sono questi cieli, questa terra fatta nuova. Per cui la morte che oggi ci separa dalle persone che amiamo, dai luoghi che amiamo, dalla vita concreta, dalle cose che amiamo, noi crediamo che questa morte non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. Che in virtù della vittoria di Cristo sulla morte noi ci ritroveremo. E dove? In una terra. Però terra fatta nuova. Cioè terra finalmente che diventa familiare, che diventa casa. Per cui, come dire, la terra che oggi abitiamo è la nostra, ma non è pienamente la nostra. In qualche modo sentiamo di essere in cammino, di non essere pienamente nella nostra terra. Perché poi essere pienamente nella terra e sentire quella pienezza di relazioni e vivere quella pienezza di relazioni con tutto e con tutti, e anche con gli animali, anche con le piante, che oggi pienamente non sentiamo. Allora siamo in qualche modo anche noi esuli e pellegrini, no? E in questo essere esuli e pellegrini, noi nell'incontro con l'altro, che è lo straniero, allora noi sperimentiamo scontri e incontri. Noi sperimentiamo rotture e necessità di dire io no. E dall'altra parte a volte sperimentiamo accoglienza e valorizzazione. Vedete, se il Signore ci dà di, e noi ci coinvolgiamo con Lui nella sua vita, veramente noi dovremmo essere persone aliene a ogni schematismo. Cioè lo schematismo di chi crea partiti, come dire, gruppi, no? Allora quello è di sinistra, quello è di destra, quello è, no, quello è musulmano, quello è ebreo, no, eccetera, come dire, che un po' ce li portiamo dentro, no? E che sono, vi ho già raccontato, penso, vi ho raccontato di quando ragazzo ho incontrato una prima ragazza ebrea, no? L'ho raccontato, no? Per dire come ci portiamo dentro questi schematismi. Perché io mi ricordo, cioè, che avevo 12 anni, 13 anni, mio fratello, più grande di me, che vive a Firenze, viene l'estate con un gruppo di amici e di amiche, e mi portarono con loro a fare il giro qui attorno nella Puglia. Andammo a Ostuni. Entrando nella chiesa della Bella di Ostuni, questa ragazza, una ragazza fiorentina, si gira verso di me e dice, ma quello cos'è? Ed era il fonte battesimale, no? Allora io la guardo e gli dico, dodicenne, così, il ragazzo di parrocchia, bravo, di quelli che sanno tutto, no, gli dico, è il fonte battesimale, dico, no? Cioè, sarei stata battezzata anche tu. E lì mi fa, no, io sono ebrea. No? Ce li portiamo dentro, ce li portiamo dentro. No, questi schematismi, queste cose che ci allontanano, che ci dividono gli uni dagli altri, che ci incasellano, no? Allora incaselliamo le persone così. E qui, no, il Signore, cioè, che nella terra, no, persino nella terra della deportazione c'è umanità. Persino in colui che mi ha deportato, si aprono spazi di vita. E mi fece trovare grazia. Vedete, il Signore è presente anche nella terra dell'esilio, no? e finché rimasi in vita mi recavo in media e gli procuravo là tutto il necessario. Così depositai presso Gabael, fratello di Gabri, nel paese della Media, dei sacchetti di denaro del valore di 10 talenti d'argento. Ci sembra immediatamente una notizia che uno dice, vabbè, cioè è un fatto normale, nel senso che lui ha fatto soldi, denaro, lascia del... Però sappiamo che questa cosa qui, questa notizia sarà poi... ci servirà e servirà al narratore per dirci al momento in cui Tobi invierà Tobia a recuperare questo denaro. Quando Salmanassar morì, morì e al suo posto divenne re Sennacherib, suo figlio. Vedete qui i personaggi sono storici, ma non è così la storia, nel senso che dopo Salmanassar ci sarà Sargon II, dopodiché ci sarà Sennacherib, ma anche sappiamo che appunto non dobbiamo fare molta attenzione a questo. Le strade della Media si chiusero e io non potei più tornarvi. Cosa succede? Succede che Babilonia si fa avanti, per cui conquisterà la Media e ci saranno già comincerà a erodere territorio all'impero assiro. E per cui Tobi si ritrova di nuovo esule. E al tempo di Salmanassar avevo fatto molte elemosine ai miei fratelli e a quelli della mia stirpe. Davo il mio pane agli affamati, i miei vestiti agli ignudi. E se vedevo qualcuno dei miei connazionali morto e gettato dietro le mura di Ninive, io lo seppellivo. Seppellì anche quelli che Sennacherib aveva ucciso quando ritornò in fuga dalla Giudea, nei giorni del giudizio che fece contro di lui il re del cielo, a causa delle bestemmie che egli aveva proferito. E, attenzione, qui c'è un altro riferimento storico. Il riferimento è all'assedio che Sennacherib, re degli Assiri, gli Assiri posero in assedio Gerusalemme, ma non la presero. E a un certo punto, sembra intorno al 700, 701 avanti Cristo, a un certo punto se ne andarono. E gli storici dicono che probabilmente se ne andarono perché ci furono degli intrighi di corte nella capitale, a Ninive, per cui il re, con il rischio che gli facessero le scarpe, levò l'assedio e tornò per sistemare queste cose. E attenzione, questo è importante perché quando poi andremo a leggere anche i profeti, in particolare Geremia, eccetera, questo episodio rafforzò la coscienza erronea da parte degli abitanti di Gerusalemme, che Gerusalemme sarebbe stata imprendibile. Cioè, proprio perché Dio è in mezzo a noi abbiamo il Tempio e abbiamo visto che gli Assiri, che hanno distrutto tutto, che erano i potenti dell'epoca, davanti a Gerusalemme non hanno potuto far niente, Gerusalemme non sarà mai espugnata. Una coscienza erronea, perché poi questo accadrà. Però ecco, lui richiama questa vicenda che andrà, che effettivamente Sennacherib distruggerà i dintorni di Gerusalemme, ci saranno molti morti, per continuare a dire che io seppellivo, vedete, no? Egli nella sua collera uccise molti dei suoi dei figli di Israele, ma io sottraevo i loro corpi e li seppellivo. Sennacherib li faceva cercare, ma non riusciva a trovarli. Ma uno degli abitanti di Ninive andò a denunciare al re che ero io ad averli sepolti, così io mi nascosi. Attenzione, questo seppellire, il verbo seppellire, è presente 17 volte nel libro. È molto presente. Questa cura per i morti, no? Qui noi lo leggiamo in questa elemosina, no? Lui parla di elemosine ai più poveri, ai fratelli, ai più poveri, e se volete, in questo voler bene concreto per gli altri, fino a quello più gratuito. Qual è quello più gratuito? seppellire un morto. No. Perché far del bene a qualcuno, no? Sì, è gratuito, però nella misura in cui l'altro non ti può restituire, è ancora più gratuito, no? Il seppellire il morto è la gratuità assoluta, perché da lui non potrai ricevere niente. Allora, e attenzione, in un testo dove non si parla di risurrezione, questo lo dicevamo già l'altra volta nell'introduzione, ricordate, no? Non si parla di risurrezione, quindi neanche, come dire, un premio, qualcosa dopo, no? Cioè, ma la gratuità, no? Più piena, no? Dell'amore, senza attenderti niente, neanche una ricompensa nel cielo. Neanche una ricompensa nel cielo. Santa Teresa d'Avila aveva quella bellissima preghiera, no? Che non è la paura dell'inferno, no? O il pensare alla ricompensa del paradiso, no? Che fa sì che io non ti ami, Signore, no? Le parole adesso non sono proprio quelle, no? Ma qualcosa del genere. Mi colpiva questa cosa qui, no? E allora uno degli abitanti di Ninive andò a denunciare al re che ero io ad averli sepolti, così io mi nascosi. Allora c'è un delatore, perché Sennacherib non vuole, appunto, fra le varie come dire, offese nei confronti del nemico, c'era anche quello della non sepoltura dei corpi, no? Che rimanessero non sepolti. E allora uno va a delatare Tobi, così lui si nasconde. E quando seppi che il re era a conoscenza di questa cosa, che mi si cercava per uccidermi, ebbi paura e mi diedi la fuga. E furono confiscati tutti i miei beni, non mi rimase nulla che non fosse per il tesoro del re, eccetto mia moglie Anna e mio figlio Tobia. Ecco, questo ancora, no? Questo fare del bene che non porta no? A un'assicurazione. Quante persone, quando gli viene una malattia, dicono a me, io, dopo tutto il catechismo che ho fatto. Cioè, scusate, io ero, no, ogni sabato pomeriggio, le messe, le cose, il bene, le elemosine, a me mi viene il tumore. No. Cioè, voglio dire, fosse venuto al mio vicino di casa, che se ne frega, eccetera, eccetera, allora uno dice, se l'hai meritato, io glielo dicevo sempre, vieni a messa la domenica, lui dice, no, io glielo dicevo, ma a me. E qui l'autore ci dice, vedete, questo qui chiamava nella gratuità più gratuita, no? Nel seppellire i morti. Eppure la vita si va male. Ma non furono passati 40 giorni che due dei suoi figli assassinarono il re, fuggendo poi sui monti dell'Ararat. Le vicende, no, di violenza, di... No, anche qui c'è qualcosa della giustizia retributiva, no? Come sappiamo, cioè nel senso che poi anche i rapporti di parentela, ma giocati, no, nel potere, non assicurano che poi un figlio non uccida il padre. E gli succedettero allora il figlio Ashardon, che pose Achicar, figlio del mio fratello Anael, a capo di tutte le finanze del regno, che egli prese in comando di tutta l'amministrazione. Dicevo, ricordate nell'introduzione, che questo Achicar, no, è un personaggio di una storia che troviamo nelle culture mesopotamiche di quel tempo, per cui l'autore lo prende, no? E qui addirittura diventa figlio del mio fratello Anael. Quindi il nipote di mio fratello, quindi è interessante, no? Quindi come l'altro straniero poi diventa mio fratello. Ricordate che questo libro è un libro deuterocanonico, che non è stato accolto, no, nel canone ebraico, no, in quel momento di crisi dove tutti i cedimenti agli stranieri non dovevano essere accettati, no? E allora le cose cambiano, perché allora Chicar intercedette per me e potei così ritornare a Ninive. Ancora la vita cambia, la vita che è fatta appunto di sciagure, di momenti, e poi momenti in cui si apre per uno straniero, un nome straniero che è figlio di mio fratello e quindi è mio nipote legato a me, che intercede per me e mi permette di ritornare. E durante il regno di Sennacherib, re di Assiria, Achicar era stato capo coppiere, ministro della giustizia, capo dell'amministrazione e della contabilità, e Ashardon l'aveva mantenuto in carica. Egli era mio nipote e uno della mia parentela. Notate come lo dice di nuovo, lo sottolinea con forza. Bene, allora ci fermiamo qui. Credo che, mi sembra che col fatto che ci siamo rivisti,